meraviglie. In cammino per l'Italia. Il Teatro del Sole a Palermo, raccontato da Giorgio Vasta.
Cominciamo un percorso lungo la cosiddetta costa sud, vale a dire quella che a Palermo identifica tratto di città che si sviluppa lungo il litorale, allontanandosi dal centro storico e andando in direzione dei primi comuni che cominciano fuori da Palermo, Villa Abate, poi Bagheria, Termini Imerese in direzione di Messina. È un tratto di città, la costa sud, che si sviluppa lungo un asse, si chiama Via Messina Marine, che è poi scandito da diverse zone che si chiamano Romagnolo, Lo Sperone, fino ad Acqua dei Corsari. Potremmo idealmente, ma in realtà concretamente, far cominciare Via Messina Marine dalla foce del fiume Oreto, vale a dire da qualcosa di paradossale, nel senso che pochi sanno legittimamente che a Palermo esiste un fiume. Gli stessi palermitani molte volte non ne sono consapevoli, e di fatto questo fiume è come se avesse fatto di tutto nel corso del tempo per sparire dalla percezione dei palermitani stessi. È lungo 20 chilometri, nasce dalle montagne della cosiddetta Conca d'Oro, percorre Monreale, poi un tratto di città. Nella sua ultima parte, prima di sfociare in un frammento di Tirreno in mezzo a dei canneti fittissimi, il letto del fiume sostanzialmente sparisce, si riduce a una specie di largo corridoio con un flusso d'acqua paludosa, molto, molto scura. Tutta la zona intorno è ricettacolo di immondizie ed è una vera e propria no man's land, affascinantissima e molte volte sorprendente. Questa parte della città è quella che alla fine degli anni Ottanta Cipri e Maresco, Daniele Cipri e Franco Maresco, attraverso il progetto di Cinico TV, individuano come luogo elettivo dei loro primi lavori, prima ancora di quelli cinematografici, quelli che passavano in televisione. Vanno cioè a cercare una zona della città con una connotazione molto particolare. Tutto ciò che tradizionalmente nel corso del tempo ha identificato Palermo, il barocco, un certo tipo di espressività alta se non arrogante, qui viene meno. Siamo in una rarefazione di segni, siamo in una zona che viene costruita soprattutto negli anni 70-80, siamo a ridosso dei quartieri di Bonagia, Brancaccio, quartieri dormitorio, afflitti fin dall'inizio della loro esistenza da problemi strutturali. Ed è come se Cipri e Maresco si rendessero conto che per dire cos'è Palermo bisogna andare non nel centro, ma il più possibile lontano, prestando attenzione a quel vuoto di segni che però in realtà è un pieno di senso che la periferia mette a disposizione. E ancora una considerazione su questo fiume paradossale, tenero, in un certo senso comico, che è il fiume Oreto. Seppure così distante dalla percezione visiva, in questo momento ci troviamo su un ponte a ridosso della carreggiata, che è uno dei pochi punti da cui il fiume è visibile. Il fiume sta in qualche modo nella percezione dei palermitani, tanto che lo scorso anno si è classificato secondo in un censimento promosso dal FAI che aveva come obiettivo quello di individuare dei luoghi del cuore. Al secondo posto, con circa 80.000 voti ricevuti, sta sorprendentemente il fiume Oreto, un po' come a ribadire un rapporto della città con il fantasma. Palermo è una città necromantica, è una specie di perpetua seduta spiritica. Si trova a suo agio nel momento in cui deve evocare ciò che non c'è, ciò che c'è stato, ciò che potrebbe esserci, e quindi questa attrazione, questo affetto nei confronti del fiume fantasma e della città, in un certo senso non è altro che la continuazione di un dialogo della città con i propri stessi fantasmi. Questo vuoto di progetto, o perlomeno in una zona nella quale i progetti rimangono da decenni potenziali e non si concretizzano mai, negli ultimi 10 anni il progetto che si è effettivamente realizzato e che ha dato luogo a una specie di monumento sui generis è quello del centro commerciale Forum Palermo. È stato inaugurato 10 anni fa, ha una superficie di 300.000 metri quadrati, riesce ad accogliere annualmente circa 700.000 persone. Allora, è significativo che laddove le pubbliche amministrazioni nel corso del tempo non sono riuscite a costruire, a generare occasioni di incontro, una abitabilità dello spazio, via Messina Marina è una strada che viene percorsa per andare da un punto all'altro, solo i residenti percorrono a piedi via Messina Marina, diversamente non c'è ragione di farlo. L'impresa commerciale ha creato le condizioni per questo incontro. Non è una considerazione che vuole essere positiva, senza nulla togliere al valore di un centro commerciale. È in un certo senso la dichiarazione di un fallimento. L'unico modo affinché le persone convergano in uno spazio è entrare in quello spazio per consumare. Ancora oltre, allontanandosi dalla costa e muovendo in direzione dell'entroterra, si va verso una contrada, verso un quartiere che nel tempo è stato più volte nominato per delle ragioni che erano legate a Michele Greco, al boss di mafia Michele Greco, vale a dire Ciaculli. Ciaculli è una delle zone Agrumeto, che fu Agrumeto a Palermo, ed è una zona nella quale ancora coesistono i casali, i bagli settecenteschi, ottocenteschi, con i palazzi costruiti negli anni Ottanta. I centri commerciali con i resti del quaternario e in particolar modo di un mammifero, l'elefante nano, che aveva una notevole diffusione in questa zona, un po' come a ribadire che Palermo è sempre questo ibrido, questo mescolamento di elementi preistorici e di una modernizzazione sistematicamente mal riuscita. Ad Acqua dei Corsari, all'altezza del Bar del Bivio, si attraversa la strada. In passato bisognava scavalcare il guardrail, adesso c'è una cancellata che però, come dire, ha uno spazio libero accanto, la tipica porosità degli spazi palermitani. Superata la carreggiata si entra in una specie di oltrespazio, di oltremondo, di oltrevita palermitana. Il paesaggio è prima di tutto contrappuntato da una serie di ciminiere. Sono quelle delle fabbriche di mattoni che hanno resistito fino a qualche decennio fa. Ce n'è ancora una esistente al lavoro. Queste fabbriche di laterizi sono state, insieme all'ex chimica Renella e ai cantieri navali, come dire, le pochissime esperienze industriali, proto-industriali in una città come Palermo. A un primo sguardo queste ciminiere danno la sensazione di minareti, si potrebbe essere al Cairo, complice anche la presenza ancora di canneti svettanti. Queste fabbriche sono oggi dei ruderi, sono abbandonate a se stesse. Ci muoviamo all'interno di questo spazio, facendo molta attenzione a dove poggiamo i piedi. Siamo in mezzo a frammenti, in mezzo a calcinacci. Ci sono quasi ironicamente degli scarponi da sci e siamo a 100 metri dal mare. La sensazione che la maceria sia senso e non soltanto una circostanza nella quale lo spazio può venire a trovarsi diventa fortissima, come se in un luogo come questo Palermo rivelasse il suo continuo impulso ad avere a che fare con le macerie. In spazi come questo la contraddizione diventa una specie di regola. Tutto ciò che dovrebbe essere separato o addirittura opposto qui è compresente, mescolato, è come se questa parte della città fosse un punto di coagulo di elementi che in teoria, se Palermo fosse una città logica, dovrebbero essere distinti l'uno dall'altro. Sopra di noi travi, quel che resta di una carrucola, una specie di enorme bilanciere in ferro e legno che viene fuori da due bracci che affiorano dalla parete. Ancora in un altro ambiente lo scheletro di un motorino che di nuovo, seppure ha a che fare con una tecnologia tutto sommato contemporanea, così svuotato delle sue strutture, ha qualcosa dell'animale preistorico, un materasso dal quale affiora la lana, una specie di giaciglio di fortuna, un vecchio divano in velluto, vagamente stile impero, una vasca da bagno in mezzo ancora a frammenti di laterizio e a qualcosa che lo sguardo non riesce più facilmente a distinguere. È come se tutto quello che ci sta davanti fosse una specie di provocazione al nostro bisogno di nominare le cose. Palermo genera di continuo luoghi che hanno queste caratteristiche, come se ci costringessero a constatare che il linguaggio a volte raggiunge un punto di non ritorno e non riesce più a dire laddove c'è il caos. mentre ci dirigiamo verso un'altra struttura, un'altra vecchia fabbrica di mattoni abbandonata, vale la pena raccontare questo. Quello sul quale ci stiamo muovendo è il cosiddetto mammellone. Per mammellone si intende un promontorio artificiale che si è generato attraverso l'accumulo di detriti. Questi detriti provengono soprattutto dall'edilizia, ci sono anche sfabbricidi, c'è l'amianto sbriciolato, cosa che ha reso questa zona molto pericolosa per tanto tempo. Il mammellone è in qualche modo espressione della storia di Palermo, perché nel momento in cui negli anni 50 a luogo il cosiddetto sacco esplode la speculazione edilizia, i materiali di risulta che vengono generati dagli sbancamenti, dalle costruzioni, cominciano a essere portati in questa parte della città, che diventa una no man's land, un luogo in cui anche il singolo trova naturale abbandonare ciò che non gli serve più, come se questo fosse il tappeto sotto, sopra, dentro il quale si accumula tutta la polvere della città. A lungo questa zona, che era fino agli anni 50 e 60 disseminata di lidi, dal Lido Olimpo, i bagni Virzì, ai bagni Italia, e costituiva in qualche modo anche uno sfogo e un'alternativa rispetto a Mondello, per tanti anni questa zona non è stata balneabile perché i reflui fognari rendevano impossibile la balneazione. Da un paio d'anni le cose sono cambiate, il litorale è tornato a essere balneabile, ma per il momento la percezione che i palermitani hanno di questo tratto di costa rimane, come dire, una percezione timida. Quando un palermitano va al mare, continua ad andare al mare a Mondello, alla Daura. Abbiamo continuato a muoverci, a camminare sulla terra battuta in mezzo a ciò che resta delle vecchie fabbriche, di nuovo constatando che Palermo è una città nella quale con la distruzione si instaura un rapporto ravvicinato, colloquiale. La distruzione è talmente naturale da diventare in un certo senso smemorata, quasi una forma di distrazione. E poi all'improvviso, a una svolta del sentiero, di nuovo superato un canneto, si apre quello che la prima volta in cui l'ho visto qualche anno fa aveva generato in me una specie di cortocircuito temporale, un senso di disorientamento profondo. Un emiciclo scandito da gradinate, solo relativamente leggibili perché piene di vegetazione. Di fatto un anfiteatro. La prima volta in cui anni fa ho visto questo anfiteatro mi sono chiesto come mai non avessi mai saputo che in città fosse presente un anfiteatro greco o romano. Ho cominciato a fare delle ricerche, a un certo punto mi ha aiutato Google e ho scoperto che questo spazio maestoso è una meraviglia, ma in un certo senso è una meraviglia potenziale o una meraviglia in misura della sua fatiscenza, risale al 2009. È un anfiteatro costruito all'interno di un parco antimafia intitolato a Libero Grassi, l'imprenditore che venne ucciso il 29 agosto del 1991. È un luogo che dovrebbe essere destinato ad attività teatrali, ad attività spettacolari. Seduti, qualora fosse possibile, sulle gradinate di questo anfiteatro, ci si troverebbe davanti a una scena dove starebbero gli attori e alle loro spalle il Golfo di Palermo. Uno scenario naturale di una potenza, di una forza evocatrice straordinaria. Solo che dalla inaugurazione nel 2009, questo parco antimafia è stato sistematicamente abbandonato a se stesso, in un certo senso ancora chiarendo che distruzione e distrazione sono in questa città strettamente in legame. Continuano a essere descritti progetti, annualmente vengono descritti progetti di recupero della zona, ci sono dei comitati che in modo virtuoso e ostinato provano a ripulire, di solito ogni estate ad agosto a ridosso della commemorazione di Libero Grassi strappano gli arbusti che ricoprono la gradinata, provano a ridarle leggibilità, visibilità. Ci sono ottime intenzioni, ci sono classici proclami. E poi da agosto si arriva a settembre, poi a ottobre comincia a piovere, la vegetazione ricresce e tutto questo produce la sensazione di avere a che fare con il mito di Sisifo, con un senso di ricorsività o di in qualche modo irrisolvibilità di una situazione. Si spinge come Sisifo il masso fino in cima e questo ricadrà dall'altra parte. Si arriva alla fine di agosto, si dichiara che il parco verrà finalmente recuperato e poi c'è una specie di deriva per la quale la situazione rimane identica a se stessa. Sempre anni fa, la prima volta in cui mi sono imbattuto in questa potenziale meraviglia, al centro dello spazio teatrale era stato costruito, accumulando sassi, accumulando massi, una specie di baracca, una specie di tugurio. Era come se, lasciandosi alle spalle via Messina Marine, il presente palermitano, entrando nella storia palermitana di inizio Novecento attraverso le fabbriche di laterizi, superati ancora quelli, arrivati in questo anfiteatro di un'antica Grecia che risale al 2009, si arrivasse fino alla preistoria. Questo tugurio, questa baracca di pietre, era non solo costruita secondo dei criteri, era anche abitata. E mentre mi trovavo qui, a un certo punto avevo visto arrivare un ragazzo con i capelli biondissimi, aveva addosso una maglietta con la scritta Protezione Civile, che mi ha domandato una sigaretta e poi è andato a sedersi all'interno di questa baracca, che di fatto era casa sua, aspettando, facendo trascorrere il tempo e dandomi la sensazione che ogni tanto in una città che, come dire, si lascia andare alla distruzione, arriva qualcuno con una disponibilità a raccogliere il materiale, a spietrare la costa e a costruire. Quello è Monte Pellegrino. Dietro quel promontorio c'è Mondello. Abbiamo raggiunto l'acqua limpida, del resto gli impianti di depurazione, uno lo abbiamo anche appena passato, dovrebbero avere, come dire, ripristinato la balneabilità delle acque. Quello che ci ritroviamo intorno è una specie di catalogo di minerali, da un lato le rocce che affiorano dall'acqua, poi la calcarenite che proviene dalla città e che è il materiale di costruzione principale di Palermo, e ancora frammenti di marmo, come se qui appunto si radunassero pezzi di Palermo in maniera in consulta. Alla nostra destra il litorale prosegue in direzione di Ficarazzi e di Aspra, alle spalle c'è Bagheria ed è lì che si chiude una delle due, chiamiamole così, chele nelle quali sta il golfo di Palermo. Dall'altro lato vediamo di nuovo ricominciare dopo la roccia la spiaggia di Romagnolo, si prosegue fino al porto, si vedono le navi in attesa di ripartire, le lance, le gru dei cantieri navali e Monte Pellegrino, che è l'altra estremità del golfo. Alle nostre spalle una scala di pietra che si perde nel folto, non sappiamo se ci riporterà sulla strada oppure no.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Teatro del Sole a Palermo, raccontato da Giorgio Vasta. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.